I giochi dell'armonia presenta.
Il ritorno, la sfida della riconciliazione nella parabola del figliol prodigo. Riflessioni di Rosalba Manes, proposte al microfono da Rosario Tronnolone. In studio l'autrice. Decimo incontro, la terapia della riconciliazione.
Ai versetti 24 e 32 del capitolo 15 del Vangelo di Luca appare l'apice narrativo della parabola ed è la chance per inaugurare nuovi rapporti. Si doveva far festa e rallegrarsi perché questo mio figlio era morto ed è ritornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. Il ritrovamento-risurrezione del figlio perduto-morto costituisce il motivo vincolante della gioia del padre, la causa della sua voglia di fare festa. Superando il linguaggio narrativo, il discorso di Gesù indirizzato ai suoi detrattori utilizza un linguaggio teologico che impiega i concetti di peccato e salvezza, di morte e vita. Gesù indica così all'uomo di fede del suo tempo e del nostro tempo che quando ci si allontana da Dio a causa del peccato, si sperimenta non solo la solitudine e la rovina, ma anche la morte dell'anima, e che quando si ritorna a Lui, l'uomo riprende vita. La salvezza sta sì nel ritorno a casa, ma non finisce qui. La salvezza piena è in quell'abbraccio accogliente ricevuto ancora sulla via del ritorno, che raccoglie tutta la persona, la strappa dalla sua dispersione, e la innesta nuovamente nel tessuto fecondo degli affetti. Quest'abbraccio è un gesto d'un'eloquenza sovrabbondante. Dice perdono ricevuto, ripristino del mutuo affetto, rinnovo della comunione. Gesù spiega quindi che all'uomo non basta semplicemente tornare e sapere di trovare la porta ancora aperta. Egli ha bisogno di accoglienza. Ha bisogno di sapere che il suo ritorno non è contrastato e che non lascia indifferenti gli altri. La sua insaziabile sete d'amore lo spinge a desiderare che quel ritorno sia caldo, segnato da accoglienza. L'uomo che torna ha bisogno di incontrare qualcuno che lo attende, perché durante la sua assenza non ha preso sonno per lui. Ha bisogno di sapere che per qualcuno il suo viaggio di ritorno è non il compiersi di un saccente e sarcastico «te l'avevo detto», ma un evento davanti al quale spalancare le braccia e scatenare la festa. La conversione per Gesù non sta in un'espiazione di colpe da parte del figlio, ma nell'accoglienza d'un'effusione d'amore sorprendente che sana le ferite e dona l'input più propizio per una vita nuova. Il banchetto imbandito dal padre, poi, richiama quello escatologico. Ogni uomo, infatti, è destinato a gustare le primizie delle nozze dell'agnello, le prelibatezze di quel banchetto eterno che la comunione con Dio ha il potere di inaugurare sin da questa terra. Questa parabola, che nel suo atto conclusivo ci fa trasferire sull'uscio di casa, nel non luogo tra il dentro e il fuori, si conclude con un proclama di salvezza, che è una bella notizia, un vero Vangelo. La salvezza passa dal perdono e dall'amore, che imbandendo la tavola, facendo festa, spendendo tempo e mezzi, dice all'altro quanto grande sia il suo valore. La salvezza per Gesù appartiene ad una strana economia, il lusso e lo spreco. Solo chi ama spreca, e Dio con l'uomo sciala. Qual è la soluzione meditata dal figlio per rientrare in relazione con il padre? Egli gioca al risparmio, vuole anzitutto tamponare la ferita. Dall'assoluto controllo che esercitava sulla propria vita, si rimette nelle mani del padre, dove è certo almeno di avere una sicurezza e una protezione. Cerca una tutela e una garanzia per vivere. Il padre aveva due possibilità dinanzi al ritorno del figlio: vendicarsi oppure perdonare. La sua bocca, però, che esprime ciò che dal cuore sovrabbonda, non rivela nessun'ombra di risentimento. In lui c'è solo accoglienza e voglia di perdono, che si manifesta mediante un'eccedente effusione d'amore, che spiazza i farisei e gli scribi, destinatari principali del racconto, e anche noi, lettori, così avvezzi a portare tutto e tutti in tribunale. Il padre sceglie la via della riconciliazione, riannoda la relazione con il figlio, poi si premura di ripristinare la relazione del figlio con il villaggio. Da ultimo vorrebbe che si riannodasse il rapporto tra i due fratelli. La sua sofferenza più grande è in rapporto a questa dinamica così fragile. Sente dolore per il fossato che separa i suoi due gioielli. Vorrebbe che questi figli si ritrovassero e partecipassero entrambi alla festa. Vorrebbe che tornassero a guardarsi negli occhi, che fossero in pace tra loro e con il padre. Il padre ha manifestato a tutti e due i figli che egli è un uomo di pace, che ama stare in pace con tutti. Ora tocca a loro accogliere il dono di questa pace, offrirla, metterla in circolo l'uno verso l'altro. La pace non è uno sforzo, non si basa sul volontarismo. È piuttosto uno stile di vita che si sceglie e al quale si consacra ogni piccolo movimento del cuore e della mente. La pace viene da uno sguardo, da come vedo l'altro, da come mi sento visto. Nel capitolo quarto della Genesi, per esempio, il fratricidio parte da uno sguardo. Dio aveva guardato l'offerta di Abele e non quella di Caino. Ciò scatena l'ira che spinge Caino a eliminare suo fratello. Anche qui il figlio maggiore non si sente guardato dal padre. Questi ha scelto di rendere onore al figlio piccolo ed egli non si sente riconosciuto, apprezzato, elogiato. Allora dà sfogo alla sua rabbia. Si rivolge al padre sciorinando i suoi meriti come il fariseo al tempio nella parabola di Luca. Il piccolo invece, consapevole del suo errore, se ne sta a testa bassa, come il pubblicano. Il padre giustifica il figlio che torna, gli permette di occupare nuovamente il posto che occupava prima di partire. Per il padre nulla è cambiato. Figlio era quando è partito, figlio è ora che è tornato. È questo il modo che Dio sceglie per fare giustizia: la misericordia e il perdono. Come dice Paolo nella lettera ai Romani, Dio potrebbe scatenare la sua ira, e invece preferisce fare misericordia per mezzo di Gesù Cristo, che è il riconciliatore di tutti gli uomini con Dio Padre. Nella parabola, entrambi i figli hanno peccato e sono manchevoli dinanzi al Padre, eppure tutti e due ricevono misericordia. Il Padre ama il figlio minore, quando sta in casa, quando parte e quando torna. Ugualmente ama il figlio maggiore, quando è impegnato nei campi, quando sta per rincasare e quando resta sull'uscio. L'amore di quest'uomo è determinato solo dal suo essere padre e non dal comportamento corretto o difettoso dei figli. Per questo egli giustifica. Non solo, non gli basta giustificare ambedue, vuole recuperare il loro rapporto, vuole riscattare la loro fraternità. Desidera ardentemente la riconciliazione tra i suoi figli. I farisei, dunque, sapranno accogliere la gioia del ritorno in famiglia dei peccatori? Riconosceranno che hanno avuto la loro porzione di eredità e che la misericordia di Dio verso i peccatori non pregiudica assolutamente la loro giustizia? Il figlio minore fa esperienza della gratuità e scopre che il perdono accordatogli dal padre non è solo riparazione o semplice cancellazione della colpa, ma appartiene a un'economia insolita che si chiama sovrabbondanza, dono smisurato. Egli è posto dinanzi all'ottica sconvolgente del dono gratuito, che non chiede assolutamente nulla in cambio. Il dono, infatti, vuole essere solo ricevuto. Lo stesso accade al fratello maggiore. È il padre che lo supplica sull'uscio di casa, ma anche la vita che lo interpella a uscire dalla sua autosufficienza, a lasciare il comfort del suo egoismo e ad accettare la sfida decisiva, passare attraverso il crogiolo del perdono, offerto e anche richiesto, per purificarsi dall'individualismo e diventare una persona matura, che conosce il suo valore e vede nell'altro non una minaccia, ma un dono. Questo figlio diventa persona che accoglie il nuovo che gli si prospetta davanti, il volto inedito del padre che credeva di conoscere, ma che è ancora tutto da scoprire. Così, emulo del suo stile, egli può aprirsi alla vulnerabilità dell'amore, mettendosi in gioco e ricevendo da ciò effetti salutari e salvifici. La parabola vuole scuotere quanti si ritengono giusti, non solo tra i giudei che sono i destinatari diretti dell'insegnamento, ma anche tra i cristiani, tra noi che leggiamo il testo biblico stimandolo come luce che rischiara i nostri passi. Dobbiamo tener presente che nel racconto Gesù si indirizza ai farisei e agli scribi, ma l'evangelista che lo riporta si rivolge alla comunità cristiana. La parabola provoca allora la Chiesa, agli inizi, oggi e in tutti i tempi, ad assumere in pienezza lo stile del padre della parabola, facendosi prolungamento dell'amore di Dio e costruendo ponti di dialogo e fraternità fra gli uomini. La sfida lanciata alla Chiesa è duplice. Ogni credente sperimenta il suo personale smarrimento a causa delle sue incoerenze, e si ritrova perso ora come il figlio minore, ora come il maggiore. La Chiesa è invitata pertanto a imitare il Padre nel suo stile d'accoglienza. È invitata a vivere l'attesa del ritorno dei figli lontani e la prontezza ad allestire la festa per questo evento. La Chiesa deve pertanto confessare, proclamare e incarnare la misericordia che è il più stupendo attributo del Creatore e del Redentore, perché la misericordia cristiana è la più perfetta incarnazione dell'eguaglianza tra gli uomini e quindi anche l'incarnazione più perfetta della giustizia. La parabola del Vangelo, custodita in Luca al capitolo 15 ai versetti 11-32, viene seminata ancora dallo Spirito nell'oggi della nostra storia personale ed ecclesiale per raggiungere il figliol prodigo che è in noi, per insegnarci che il vero esodo dell'uomo non è fuga dagli altri, ma esodo da sé, cioè uscita senza ritorno dall'egoismo, per dimorare stabilmente in quell'amore che spinge al dono disinteressato. Il messaggio della parabola, poi, interpella fortemente anche il figlio maggiore che è in noi, per farci comprendere che la vera maturità di fede consiste nel nutrire in noi gli stessi sentimenti del Padre. Quel figlio che deve entrare alla festa siamo noi, lettori attuali della parabola, che stiamo sull'uscio, a metà strada tra il dentro e il fuori. Dio ci ricorda che la festa è il nostro destino. Egli ha preparato una festa per noi, perché possiamo sentire tutta la gioia di essere i figli suoi, inviati nel mondo come prolungamento del suo abbraccio di riconciliazione e di misericordia, che è per tutti gli uomini. E tu, che decidi di fare? E anche oggi è con noi Rosalba Manes, che è l'autrice del volume Il Ritorno, la sfida della riconciliazione nella parabola del figlio prodigo, edito da San Paolo, e da cui abbiamo tratto le riflessioni che ci hanno accompagnato in questo periodo quaresimale. Intanto benvenuta in trasmissione anche
Grazie,
oggi.
Grazie, bentrovati.
Vorrei partire proprio dalla domanda finale con cui abbiamo chiuso la riflessione di oggi, quell'interpellare il lettore, l'ascoltatore nel nostro caso, ad una decisione. E tu che decidi di fare? La parabola dunque ha un riferimento molto forte alla nostra vita di oggi, al nostro modo di vivere il cristianesimo oggi, non soltanto alla comunità cristiana per cui scriveva Luca.
Ha una duplice destinazione. All'inizio di questo nostro itinerario abbiamo parlato delle caratteristiche di una parabola. Una parabola appunto ha questa natura, cioè ci intrappola, coglie appunto alcune dinamiche della nostra interiorità e ci mette davanti ad alcune sfide. Questa parabola ha una grande sfida che si indirizza agli uditori di Gesù, quindi provoca loro in primis, ma provoca anche noi che anche dopo tanti anni ascoltiamo ancora questa parabola, leggiamo questa parabola. E la provocazione di questa parabola è a immedesimarci in questa storia, cioè ad entrare dentro, a farla nostra, ad assumere quelle categorie che si trovano nella parabola ma che fanno parte anche della nostra vita, perché nessuno di noi è un'isola, ognuno di noi è tessuto in una trama fitta di rapporti, di relazioni, e nessuno di noi vive per se stesso, perché quello, quando sperimentiamo questo, sperimentiamo la morte, come è successo al figlio prodigo. E quindi ecco, questa parabola ci provoca perché in qualche modo ci fa scoprire che abbiamo dei tratti simili, per un verso, al fratello minore, tratti simili al fratello maggiore. La sfida del libro è per chi riesce a sentirsi un po' fratello maggiore, cioè a custodire una sorta di giustizia umana, di criterio di giustizia umana che funziona appunto soltanto nella logica dei meriti. E allora, se la vita funziona per meriti, tante cose nella nostra vita sono completamente ingiuste, e questo dovrebbe motivare tanta tristezza, amarezza, rancore.
Invece, dobbiamo imparare una nuova economia, tu la definisci addirittura.
Esattamente. No? La proposta di Gesù è appunto il farci passare da questa economia così che ripiega l'uomo, che lo isola, appunto quella che si basa sui meriti e demeriti.
E sui conti esatti.
Ad una economia nuova, un'economia appunto dove possiamo avvertire il respiro, il soffio della gratuità che ci permette di valorizzare anche cose più piccole, più semplici della nostra vita e di veramente scoprire il tesoro delle relazioni, sia come esperienze che ci permettono di, perché la relazione con l'altro mi permette di accogliere e di donare, il bisogno dell'altro mi permette di manifestare il mio dono, la ricchezza e il dono dell'altro permettono invece di sentire che il mio bisogno, no, viene in qualche modo toccato, consolato, curato, questa ricchezza. Ma poi l'eccedenza dell'amore di Dio che mi offre continuamente, giorno dopo giorno, occasioni nuove per ripartire, per rialzarmi, no? Veramente, ecco, il cuore della parabola è questo, cioè Dio è capace di risuscitarci da ogni morte. Anche chi come diceva Luca, è asotos, questo aggettivo che dice proprio la irrecuperabilità, uno proprio perduto in modo così potremmo dire irreversibile. Non esiste una irreversibilità agli occhi di Dio, perché ecco, lo spazio e il tempo diventano per l'uomo occasioni per poter ripartire sempre. Questa mano tesa di Dio è il segno di speranza, è più di un arcobaleno, è più di un qualsiasi segno di alleanza, perché Dio appunto ci rialza, ci rimette in piedi, ci ricorda di continuo la nostra alta dignità.
La parabola del figlio il prodigo è tra tutte probabilmente quella che ha avuto una maggiore eco anche nelle arti, penso a Chagall, penso a Rembrandt, e che comunque finisce col commuovere, col toccare veramente ogni volta che la si ascolta. Perché? Che cosa c'è di così particolare in questa parabola?
Penso che tocchi proprio le profondità dell'uomo, le radici, appunto questa atmosfera della casa, della famiglia, delle relazioni proprio fondanti della vita umana, per cui tutti ascoltando questa parabola riescono a cogliere, no, questa dinamica che caratterizza la nostra vita. Tutti ci perdiamo qualche momento, come la pecorella fuori, come il figlio il prodigo, come la moneta dentro, come il fratello maggiore. E i pubblicani e i peccatori si sono persi perché hanno cercato la felicità nel piacere, nel denaro, in altre cose, ma anche i farisei sono persi perché pensano di avere Dio nelle loro mani, di poterlo tenere in tasca, quindi si sono persi dentro, quindi hanno fatto della religione, come può capitare anche a noi e anche a noi credenti, cioè fare della religione appunto una isola felice che ci fa sentire anche un po' signori, padroni della nostra vita, della nostra storia, e quindi questo uscire dall'abbraccio delle ali calde di Dio, dove appunto ritroviamo sempre l'orizzonte di senso, sentiamo le radici profonde da cui proveniamo e diamo anche il senso a tutti gli incontri che facciamo. Non li viviamo con l'atteggiamento del possesso o dell'ossessione, ma ecco, in questo atteggiamento bello, libero e liberante della gratuità.
E poi c'è, insomma, mi sembra di leggere ogni volta che appunto la leggo, un bisogno di cui tutti sentiamo appunto questo bisogno, cioè quello di essere perdonati, che c'è, no, molto forte in questa parabola.
Sì, il bisogno del perdono penso che sia veramente la condizione necessaria per vivere. Il perdono fa rinascere, il perdono rigenera il cuore che è screpolato, no? È proprio un lubrificante, un balsamo, una rugiada, quindi possiamo vedere proprio, ecco, potremmo dire non di solo pane vive l'uomo, proprio di perdono, di questo eccesso d'amore che ti dà speranza, che ti dice che puoi cambiare, che puoi migliorare, che puoi avanzare sempre, sempre di più.
Grazie a Rosalba Manes allora di essere stata con noi, di averci accompagnato lungo tutte queste settimane di Quaresima con le sue riflessioni tratte dal volume Il Ritorno, la sfida della riconciliazione nella parabola del figlio il prodigo, che è edito, lo ricordiamo, dalle Edizioni San Paolo. Grazie di essere stata con noi.
Grazie ancora.
E buona Pasqua, visto che fra poco la festeggeremo insieme.
Auguri.
Rosario Tronolone ha presentato Il Ritorno, la sfida della riconciliazione nella parabola del figliol prodigo. Riflessioni di Rosalba Manes tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni San Paolo.